L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zambataro, con noi in collegamento Skype audio il professor Giacomo Mangiarecina, medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Buongiorno professore.
Grazie. Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi qui all'ornitorinco.
Grazie.
Con il professor Mangiarecina commentiamo oggi due notizie importanti che riguardano il piano di riapertura che sarà presentato dal governo e il piano di vaccinazione obbligatoria presentato dalla Regione Lazio che partirà da settembre. Iniziamo dalla riapertura, professore.
Sì, a questo proposito andiamo con un assunto della notizia. Coronavirus, Conte, piano riapertura dal 4 maggio, in settimana annuncio. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma, una previsione ragionevole e che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio. Lo scrive su Facebook il Premier Giuseppe Conte in merito alla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nei prossimi giorni analizzeremo a fondo questo piano di riapertura e ne approfondiremo tutti i dettagli. Alla fine ci assumeremo la responsabilità delle decisioni che spettano al governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione. Assumeremo le decisioni che spettano alla politica, come abbiamo sempre fatto, con coraggio, lucidità, determinazione, aggiunge Conte, nell'esclusivo interesse di tutto il paese, nell'interesse dei cittadini del nord, del centro, del sud e delle isole. Non permetterò mai che si creino divisioni, dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. E questa è la nostra forza e smettiamo di essere severi con il nostro paese. Tutto il mondo è in difficoltà, possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova, conclude il Presidente del Consiglio.
Professor Mangiarecina, come specialista di salute pubblica, qual è il suo parere sulle riaperture graduali? Ci sono dei punti fermi che vanno comunque rispettati a prescindere da come sarà strutturato il piano del governo?
Innanzitutto bisogna premettere che la riapertura è assolutamente indispensabile. Bisogna necessariamente ricominciare a vivere, a lavorare, a fare in modo che il paese si riaccenda il suo motore principale. Perché finora è un disastro.
Certo, si rischia di cadere in un burrone, insomma.
Ma già ci siamo, stiamo precipitando all'interno di un burrone, quindi è chiaro che bisogna fare in modo assolutamente che il motore Italia si metta di nuovo in azione. Allora, fatta questa premessa, diciamo che non saremo più, sono stati ripetuti vari ritornelli in questo periodo, uno di questi è che non saremo più gli stessi. Nel senso che questo virus ci ha cambiato profondamente. L'umanità non aveva mai vissuto una pandemia di questo genere. Quando parliamo per esempio della peste, Manzoni parla della peste a Milano, in una città, non in tutta Europa.
Quindi qualcosa di circoscritto, qua stiamo parlando del mondo.
Capite? Sì. Poi c'è stata una peste un po' in vari paesi europei, ma siamo nel 1348, quindi si parla di una grande epidemia di peste. Invece quando poi si scopre il nuovo mondo, quindi nel 1492 Colombo fa il suo famoso viaggio e approdano in una terra che lui crede che sia che siano le Indie, tanto che i nativi li chiamerà indios, e poi quegli indios vengono contaminati da un sacco di malattie che proprio gli spagnoli e i portoghesi hanno portato lì e li hanno distrutti perché non avevano gli anticorpi. Ora, questa è un po' storia, ma non è paragonabile questa pandemia a tutto quello che c'è stato nella storia umana del passato.
Certo.
Quindi siamo tutti quanti coinvolti e bisogna ripartire. Allora, in che cosa ci siamo modificati e saremo ancora modificati? Noi già siamo, io dico, organismi storicamente modificati, come gli OGM. Ormai lo siamo tutti quanti. Cioè significa che anche nel ripartire occorrono regole.
È
Occorrono
fondamentale
regole
che ci
perché,
siano.
assolutamente, perché bisogna garantire il distanziamento, perché guardate che ripartire una pandemia di questo genere è una cosa facilissima. Quindi basta di nuovo evitare le regole e fare come alla gente pare di agire. Invece no, ci saranno delle regole importantissime. In questo periodo, sapete, le associazioni di categoria dei vari commercianti stanno studiando alacremente come fare. Perché immaginate che un ristoratore, dove prima i tavoli erano a stretto contatto l'uno con l'altro,
Infatti.
perché sfruttava il locale nelle migliori possibilità di profitto,
Anche gli
adesso
angoli erano pieni, sì. Magari con un
deve
tavolo
toglierne
per un
metà dei
posto, sì.
tavoli, cioè quello spazio farà fruttare meno.
È chiaro.
Quindi è estremamente importante, così come anche immaginiamo i gestori delle spiagge pubbliche, i gestori dove prima i lettini erano uno accanto all'altro, adesso si devono distanziare di 2 metri almeno. E quindi capite che i profitti saranno inferiori, saranno costretti ad aumentare il costo, l'affitto dei lettini, quindi del posto in spiaggia, e quindi alcuni non se lo potranno permettere, altri sì. Insomma, capite
E
che
poi
la
per i locali
situazione.
chiusi ci vogliono tutte le misure di sanificazione del locale pure, quindi
Queste misure di
acquisti, sì.
sanificazione sono quelle che contano di meno, ma quello, diciamo, che il peso maggiore è proprio, sono i minori profitti che questa gente, che i commercianti, che i negozianti avranno, proprio per garantire il distanziamento. Poi avremo le mascherine, continueremo ad usare le mascherine, come i giapponesi e i cinesi. Prima ancora che ci fosse l'epidemia dal nuovo coronavirus. Quindi
Però,
vedremo delle
professore,
strane
forse nella
persone.
nostra cultura non c'è la mascherina perché la gente fa molta fatica a metterla. Questo
Eh sì, però
è il
sarà
problema,
così.
che bisogna fare capire alle persone l'importanza invece di
Allora, una
questo
volta una
dispositivo.
persona che saliva in un autobus con la mascherina faceva paura. Oggi invece rassicura.
È
Vedere una
vero.
persona con la mascherina è rassicurante, perché non si sa se quella persona potrebbe contagiare altri. E quindi avremo la cultura della mascherina, quindi
Dobbiamo
teniamolo
averla.
presente questo. E quindi rassicureremo gli altri anche quando andremo al supermercato, quando andremo a comprare il pane, si manterrà il distanziamento. Talvolta metteremo anche i guanti. Quindi
Professore,
capite
fermiamoci
che.
un attimo qua allora, a proposito di mascherine, perché ce ne sono di tanti tipi, quindi apriamo questa parentesi, però diciamo importante. Quale
Sintetizziamo
mascherina? Quale mascherina?
al minimo
Sì.
indispensabile. Allora, la mascherina chirurgica, sarebbe quella verde per intenderci, serve a proteggere gli altri, cioè, nel senso che la persona che la indossa non contagia, ammettendo che avesse qualche problema di salute, non la trasmette ad
Perché
altri.
le goccioline del parlato non passano, insomma.
Esatto. La mascherina bianca significa la FFP2 in particolare, però senza valvola, attenzione, serve a difendersi dagli altri. Quindi mascherina verde per non contagiare gli altri, proteggere gli altri, mascherina bianca, proteggere se stessi. Allora, questa è la regola.
E quelli con la valvola invece, professore?
E la valvola bisogna fare attenzione perché la valvola poi diventa un concentrato di virus eventualmente, quindi va cambiata. Quindi è preferibile avere quello senza valvola.
Senza valvola. Perché
Ecco,
all'inizio
la valvola.
invece non si diceva così, però man mano si sono acquisite
La valvola
nuove
viene
consapevolezze.
utilizzata dagli operatori proprio nelle zone calde, quindi proprio perché le valvole vanno poi cambiate sistematicamente dopo alcune ore. Quindi la mascherina verde per tutelare gli altri, mascherina bianca senza valvola per tutelare se stessi. Fine.
È chiaro.
Bene, allora riprendiamo il discorso precedente. Si diceva importanza della mascherina e dei guanti, il distanziamento sociale.
Certamente, perché bisogna tenere presente che le mani probabilmente sono in certe situazioni il veicolo più importante. Ecco perché nella modifica degli stili di vita ci sarà proprio quello di lavarsi le mani. Lavarsi le mani per andare a tavola è una regola che conosciamo, che ci hanno insegnato i nostri avi, ma che affonda le radici in un passato remoto, proprio la cultura semitica. Nella Bibbia troviamo che prima di mangiare bisognava lavarsi non solo le mani, ma fino ai gomiti.
Fino ai gomiti,
E
esatto, sì.
tuttora,
Come
sì, tuttora gli
i chirurghi.
ebrei ortodossi lo fanno da tempo. Quindi la questione, si sapeva già dall'antichità che le mani sono veicolo. Addirittura se si toccava una bestia morta, allora si diventava impuri e quindi costretti a lavarsi, a lavare le mani, a volte a lavare tutto il corpo. D'altro canto, nella simbologia del battesimo, battizzo vuol dire immergere, c'era questo elemento di purificazione. Attenzione, che è un simbolo arcaico molto diffuso in tutte le culture. D'altro canto, le immersioni nel Gange dei credenti dell'India è a scopo purificatorio,
Per
quindi è una forma di
purificarsi, sì.
battesimo anche
Sì.
quello, quindi si danno significati vari, però capite che questa purificazione con l'acqua alla fine diventa norma igienica, importantissima. Quindi la adotteremo sicuramente con maggiore criterio e convinzione di fare qualcosa che realmente ci protegge e protegge anche gli altri.
È chiaro, poi bisognerà, professore, anche probabilmente abituarsi a non toccarsi il viso con le mani, a non stropicciarsi il naso o gli occhi, a non passare le dita, sulle labbra, insomma, bisogna
E
prendere
questa è una
tante
cosa molto
nuove.
difficile
È chiaro.
effettivamente da attuare, ecco perché a volte mettere i guanti potrebbe educarci a non toccarci, perché portare al viso una mano guantata, insomma, ci rende un po' più riluttanti
È
verso
chiaro.
l'azione. Professore, in questo periodo in cui circolano le allergie stagionali e quindi vari pruriti anche negli occhi, nel naso, eccetera, diventa ancora più complicato.
Sì, diciamo che lo starnuto di allergia, insomma, a meno che la persona non veicoli ulteriori, non alberghi nelle proprie vie respiratorie altro genere di virus, è meno problematico.
C'è la persona che è affetta dall'allergia a pruriti, cioè, no? Parlavamo di non toccarsi il viso così, quindi la persona fa fatica
Sì.
a non
Allora,
grattarsi.
quello che si suggerisce in questi casi è di portare sempre dei fazzoletti e se si deve starnutire, abbassare la mascherina, chiudere il naso con il fazzoletto e tossire o starnutire nel fazzoletto.
Certo,
Ecco,
certo.
quindi questo ho fatto. Quindi portare sempre dei fazzolettini di carta o dei
Usa e
fazzoletti di
getta, così
stoffa.
poi si può buttare, magari è meglio quello usa e getta.
Esatto. Se è un
Benissimo.
fazzoletto di stoffa che non si usano più, però se
Eh sì.
qualcuno lo volesse usare, poi
Poi lo lava.
si arriva a casa, bisogna sanificarlo,
È chiaro.
lavarlo e sanificarlo.
Bene, fin qui alcuni punti fermi che abbiamo stabilito con il professor Giacomo Mangiaracina. Dicevamo due notizie, quindi il commento alla prima, passiamo alla seconda notizia di cui ci apprestiamo anche a fare il commento. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l'ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e per tutto il personale sanitario a decorrere dal 15 settembre 2020. In concomitanza con l'inizio della campagna di vaccinazione regionale. Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l'appello lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre i fattori confondenti per il Covid-19 in presenza di sintomi analoghi, commenta il governatore Zingaretti. Peraltro, come sappiamo, dichiarato guarito dal coronavirus dopo una lunga battaglia. È una grande operazione di tutela della salute pubblica, ha detto appunto Zingaretti.
Professor Mangiaracina, ci sono tanti che contestano questa ordinanza, sia per l'obbligo delle vaccinazioni che, secondo il loro parere, per il mancato nesso fra la normale influenza e il coronavirus. Cosa ne pensa?
I vaccini ci hanno sempre salvato dalle grandi epidemie del passato, hanno eliminato il vaiolo dalla faccia della terra, varie malattie come la polio, per esempio, la poliomielite, ancora non è stata completamente eradicata, però
molto contenuta,
non ci sono più le epidemie con le disastrose conseguenze del passato. Il vaccino per l'influenza funziona, lo sappiamo, i medici vengono incoraggiati a vaccinare gli over 65, quindi le persone anziane di una certa età, facendo loro fornire l'immunità. Quindi cos'è il vaccino? È stimolare la produzione di anticorpi verso questo o quell'altro virus. Teniamo presente che normalmente noi, respirando l'aria, specialmente quelle delle città, adesso bisogna dire che a Roma, a Milano, le grandi città, si sta respirando un'aria meravigliosa.
Esatto.
Da tempo non riuscivamo a respirare, quindi molti asmatici saranno contenti. Però ecco, nella normalità l'aria che respiriamo veicola micropolveri, veicola pollini, veicola tutta una serie di elementi in sospensione che quotidianamente noi inspiriamo e li mandiamo giù a contatto con i nostri polmoni. E l'organismo reagisce sistematicamente producendo anticorpi. Qualcuno sostiene che noi produciamo almeno un centinaio di anticorpi al giorno contro questo o quell'altra sostanza. Quindi normalmente questo avviene in natura. L'uomo lo ha scoperto e quindi se io ti somministro un particolare antigene, una proteina o qualcosa, una componente di un batterio o di un virus, tu mi sviluppi gli anticorpi contro quel batterio e quel virus. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se uno ha già gli anticorpi preformati e il virus entra in un organismo, quel virus viene immediatamente ucciso, quindi attaccato dagli anticorpi e ucciso, per cui la persona né si becca la malattia né la trasmette ad altri, quindi la persona vaccinata è una persona che tutela se stesso, ma tutela anche gli altri.
Sì, sì, sì.
E quindi va incoraggiata la vaccinazione, senz'altro.
Certo, professore, questo non è il parere dei Novax, che invocano effetti collaterali devastanti, complotti internazionali, eccetera.
I Novax sono dei colossali ignoranti che seminano zizzanie nel campo della salute, nel campo della tutela pubblica, gente alcuni li definiscono in modo pesante e francamente forse se lo meritano. Perché sono movimenti che vanno contro la scienza.
Però professore, effetti collaterali È vero che ci sono a volte devastanti, ma questo penso che ci siano in tutti i farmaci, non solo nei vaccini.
Assolutamente, quello che noi abbiamo ricevuto dai vaccini sono i benefici che superano di gran lunga quelli che possono essere gli effetti avversi. Io da 15 anni ho vaccinato sistematicamente ogni anno 120-130 persone.
Perché lei è anche medico del territorio, quindi ha
Lo sono
fatto esperienza in
stato,
prima persona di
lo sono stato.
questo.
E quindi ne ho vaccinati 120-130 l'anno. Avessi avuto un solo problema, l'1%, neanche quello, neanche quello. Forse una piccola reazione locale. Quindi non ho mai avuto problemi. Vaccinando per 15 anni 120 persone. Quindi fatevi il conto di quanti vaccinati. E senza aver avuto l'1% del problema. Poi quando capita un caso, ma è un caso estremo. Quindi quello che noi possiamo dire oggi è che i vaccini sono sicuri. Sono sicuri, vanno fatti, vanno bene le obbligazioni a fare il vaccino. Una volta, per esempio, il vaiolo era obbligatorio e nessuno si lamentava e tutti andavano a scarificare la cute, di solito al braccio oppure sui glutei. Insomma, quelli che oggi hanno una cinquantina d'anni hanno ancora le stimmate
Sì.
di quel tipo di vaccino o
È
sul
vero.
braccio o sui glutei. Quindi. Ed era obbligatorio, nessuno fiatava, anzi, la gente lo considerava una cosa positiva e tutti portavano i bambini a vaccinare. Ecco, poi ecco, l'intelligenza degli ultimi tempi ci porta anche ai movimenti Novax. Quindi Novax, no grazie. Quello che possiamo dire è che i vaccini che vengono utilizzati soprattutto nelle persone anziane sono cosiddetti vaccini adiuvati, quindi potenziati. Dove nel vaccino si somministrano componenti che stimolano ulteriormente la risposta anticorpale. Per quale motivo? Perché dopo i 60 anni si riduce la capacità di un organismo a produrre velocemente gli anticorpi. Quindi è un po' più torpida, più lenta la
Sì.
risposta immunitaria. È così, cioè fa parte della senescenza. Quindi passa il tempo e tutto diventa torpido persino fare pipì, voglio dire, quindi la prostata, tutta una serie di, tutto rallenta e rallenta anche l'immunità. E quindi per questo motivo si fanno i cosiddetti vaccini adiuvati, quindi con componenti supplementari che hanno il compito di potenziare la risposta anticorpale.
È chiaro.
Professore, ma per ritornare un po' alla domanda iniziale, che cosa c'entra il vaccino dell'influenza e il coronavirus? Questa
Ma
è quella che si
allora,
pongono
cioè,
tanti.
intanto
Perché?
è proteggere dall'influenza,
Ecco,
fondamentalmente.
questa è la
È
base.
proteggere dall'influenza. Quindi questo. Che poi qualcuno ha ipotizzato che un vaccino antinfluenzale adiuvato, come dicevo poc'anzi, possa consentire anche una migliore risposta anticorpale ad altri virus, perché come sapete, noi combattiamo ogni anno il virus più pericoloso, però ci sono virus influenzali e virus parainfluenzali, perché di virus in circolazione ce ne sono veramente tanti. Per cui a volte succede che uno dice: ah, io mi sono vaccinato, però poi mi sono influenzato lo stesso. Beh, non è un'influenza dal virus principale, è un'influenza da virus parainfluenzali, quindi virus secondari che però sono meno pericolosi perché non portano febbri a 38, 39, 40, ma febbricole a 37. Quindi sono meno problematici, meno pericolosi rispetto al virus influenzale dal quale ci si vuole veramente proteggere.
Certo.
Professore, a proposito di vaccino di coronavirus, adesso quello specifico che chissà quando avremo, ci sono anche dei virologi che lo contestano in quanto il Covid-19 non crea l'immunità perché tanti pazienti si sono riammalati. Cosa ci può dire a proposito?
Di non fare previsioni di questo genere, a meno che uno non sia un profeta timorato di Dio e con un permesso di profezia assoluta. Prima facciamolo il vaccino È inutile prevedere, ma questo prima facciamo, poi si sperimenta. Quindi attualmente abbiamo finito la sperimentazione animale, si farà la sperimentazione sull'uomo, ecco perché ci vuole tempo e diciamo, beh, forse non sappiamo neanche se riusciremo ad avere il vaccino entro l'anno. Quindi occorre fare la sperimentazione, solo allora potremmo dire funziona, non funziona. Quindi la scienza è questa, la scienza delle regole rigorose, rigorose. Quindi non accettiamo per favore tutti quelli che fanno scienza sui media, su Facebook, va bene? Perché la scienza produce, cioè i risultati che si producono sul piano scientifico vanno pubblicati su riviste scientifiche di una certa
Accreditate.
importanza.
Certo.
Oppure vanno dibattuti nelle aule congressuali da scienziati a scienziati. E allora fate scontrare loro, però quello che affida le sue conclusioni alla rete è un criminale, semplicemente un buffone che purtroppo ha seguaci. L'Italia è anche un paese di seguaci. Basta avere un guru e si diventa seguaci.
Ed è così che poi si diffondono le fake news, eccetera, insomma.
Certamente, certamente. Cioè, c'è una violenza in questo periodo incredibile sulle fake news, costantemente. E Tarro, che è stato l'allievo di Sabin, beh, Tarro ormai ha fatto il suo tempo, già 80 anni, non pubblica lavori su riviste scientifiche da 40 anni. E poi c'è Montagnier. Montagnier ha fatto il suo tempo, oggi è
Anche
un
lui.
quasi novantenne, non pubblica articoli su riviste scientifiche da un secolo, quindi questo è Montagnier, eppure circolano tutte queste cose. Quindi cerchiamo di capire, di distinguere loro dal principisbecco.
È vero. Bene, abbiamo commentato due notizie, concludiamo qui il programma di oggi. Ritorneremo certamente ancora con nuovi commenti nei prossimi giorni con il professor Giacomo Mangiaracina, medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, che ringraziamo. Alla prossima, professore.
Un saluto.
Grazie mille, a risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute. Salute.